Allora, cari amici, nel per vi saluta. Spero che non sarete delusi se vengo io a parlare con voi. Spero proprio di saper essere all'altezza delle vostre alte guide spirituali in quello che mi sono proposta di dirvi. Certo che io non ho l'autorità dei vostri consiglieri, ma poiché avete parlato di un argomento così, diciamo, che è stato oggetto molte volte della mia meditazione e per il quale non occorre avere una predisposizione particolare per comprendere, cioè quello del karma, ho pensato bene che io potevo rispondervi e intrattenervi un poco con voi, poiché questo mi fa piacere, mi sento affezionati a me come io sono a voi. Ed ecco, per questo motivo ho pensato di venire fra voi a parlarvi del karma, della legge del karma. Io, voi sapete che da molto tempo seguo questa cerchia, anche se è un po' meno tempo che mi presento fra voi a parlare. E ho seguito questi i vostri maestri insegnarvi fino dai primi momenti, quando molti di voi ancora non erano qua e vi erano altre creature, qualcuno è rimasto vivo, è vero, altre invece si sono lasciate riassorbire dalla vita, perché quello che hanno udito era per loro sufficiente, e via di, e via e via. Ed allora mi ricordo che le vostre guide hanno sempre detto che tre, mi hanno sempre insegnato che tre sono le strade che conducono alla comprensione: la via mistica, la via della conoscenza, della sapienza, e la via dell'azione diretta. Ora, quando si parla di karma, si pensa alla via dell'azione diretta, è vero. In effetti, non avete torto, è qualcosa di simile, perché il karma non ammette una, secondo quello che voi pensate, che si può così credere a prima vista con un esame superficiale, non ammette un ripensamento. Karma, azione, azione diretta. No, il karma è una legge, la legge appunto del karma, che vige su ogni piano di esistenza, per cui si incorre in questa legge si inciampa in questa legge, si mette in moto questa legge in ogni piano di esistenza e quindi con ogni veicolo di attività umana, intendo dire col veicolo fisico, col veicolo astrale, col veicolo mentale. In altre parole, noi possiamo muovere dei karma seguendo indifferentemente le tre vie: la via mistica, la via della meditazione scientifica di sapienza, e la via appunto dell'azione diretta. E questo non vi dà alcuna difficoltà nel comprendere. Sono abbastanza chiaro, grazie a fratelli, è vero, se non lo fossi vi prego di dirlo. Dunque allora, muovendoci anche per la via della sapienza, l'individuo incorre nel karma. Perché? Che cosa vuol dire karma? Karma vuol dire, in ultima analisi, donare comprensione. Ed ogni qualvolta l'individuo si muove in una qualunque delle tre vie, si muove e agisce, si agisce senza comprendere, muove un karma. Questo è lo scopo ed il significato del karma. Perché, ripeto ancora, in ultima analisi, lo scopo di con il che si prefigge il karma è quello di condurre l'individuo alla comprensione. Ed è, come voi sapete, la misericordia di Dio. La giustizia ad un tempo, ma il vero senso è la misericordia, perché a karma consumato l'individuo ha compreso. Il karma è congegnato in un modo che se l'individuo fosse solo al mondo, ammesso che potesse agire, è vero, fosse solo al mondo, che potesse realizzarsi, questo intendo dire, l'effetto ricadendo su lui, solo al mondo ed isolato, gli donerebbe comprensione egualmente. Il karma dunque è congegnato, è costituito, è fatto in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli conduce l'individuo egualmente a comprendere. Sono chiara, fratelli?
Sì, sì, sì.
Ecco. Allora, direte voi, se così è, cosa significa quando voi ci dite pensate al creatore che soffrono, pensate, ecco che cosa significa. La condizione più svantaggiosa di attuazione del karma corrisponde alla via dell'azione diretta. Intendo dire questo, che un individuo compiendo un'azione senza comprendere muove un karma. La causa che dovrà ricadere su di lui e che lo condurrà alla comprensione è tale però che egli può non partecipare a questa comprensione, cioè restare completamente passivo, ed ecco la condizione più sfavorevole del karma. Oppure può partecipare a questa comprensione con la mente, ed ecco la condizione meno sfavorevole, che potremmo paragonare alla via della conoscenza, e partecipare a questa comprensione attraverso ad un acceso misticismo, ed ecco che noi potremmo paragonare questo alla via del misticismo. In sostanza, quindi, dipende in ultima analisi dal temperamento dell'individuo. Un individuo, anche quando deve subire un karma, rimane quello che è, segue il suo temperamento. Se è un temperamento mistico, seguirà il suo misticismo. Ed attraverso questo misticismo può darsi che la sua comprensione sia facilitata. È vero? Voi vedete dunque che il karma conduce sempre alla comprensione, qualunque temperamento abbia l'individuo. Però, dice la vostra guida, se voi avete compreso, poiché il karma non è solo individuale, ma collettivo, è vero, quindi con questo ammette implicitamente la possibilità di aiutare gli altri come membri di una stessa collettività, se voi avete compreso, potete aiutare gli altri. Come? Anche attraverso, prendiamo la cosa più facilmente comprensibile, un contatto, ad esempio. Poiché il karma deve condurre alla comprensione, se voi vedete una creatura che soffre ed avete compreso qual è la ragione che, per la quale questa creatura soffre, voi potete aiutarla a comprendere. Ed ecco che il karma ha raggiunto il suo scopo. È vero? Ma, direte, e per le creature che invece ci sono più lontane, che noi aiutiamo con il pensiero, In questo senso, voi avete compreso la vera ragione del karma. Avete compreso che il karma deve condurre alla comprensione. Ed allora voi, pensando che le creature debbono subire, bere fino all'ultimo calice, ovvero il loro dolore, ecco che con buoni pensieri di serenità, di aiuto alla comprensione, cercate di facilitarmi la comprensione stessa. Mi sono spiegata?
Sì, molto bene.
Quindi, non è, se è vero che esiste la legge del karma e che essa è coniugata ed impostata per essere valida anche nelle condizioni più sfavorevoli, cioè che una creatura sia sola, abbandonata, isolata, ecco, quindi non possa essere aiutata da nessuno e da che sia, ammesso che questo sia possibile, è vero, figli cari, fratelli cari, è pur vero che esiste anche la legge dell'amore e dell'aiuto fraterno, e che questa legge dell'amore e dell'aiuto fraterno è altrettanto valida ed è altrettanto efficace come la legge del karma, senza che nell'una e nell'altra nel sussistere contemporaneamente si in qualche maniera sminuiscano a vicenda. Io penso di essere riuscita a spiegarmi con chiarezza, ma se voi avete qualche dubbio ditelo pure, cercherò di chiarirlo ancora meglio.
Posso fare una domanda?
Certo.
Senti, mi riferisco alla lettera che è stata letta questa sera. A un certo punto si dice grosso modo qualcosa del genere, ma se non fosse questa sequenza, niente potrebbe esistere. Quel non fosse, cosa significa? Non fosse una certa precisa sequenza da 1 ad n, oppure se non esistesse la sequenza.
Certo che tu mi fai una domanda che forse io non so se ho la stessa profondità del fratello Kempis nel rispondere, ma credo che gli volessi dire questo, che se non vi fosse la possibilità della manifestazione, se non vi fosse questa la natura di manifestare, è vero, niente potrebbe esistere. Questo non un tipo
di sequenza,
ma la facoltà, non la facoltà, la neppure la possibilità, il poter avere queste sequenze.
Posso fare un'altra domanda?
Sono qua, ben volentieri.
Io vorrei sapere chi era Mosè, dove e come, diciamo, è stato istruito, perché quasi tutti quanti i maestri a un certo punto sono stati istruiti, hanno trovato qualche uno che li istruisse. E poi com'è? Per quale ragione? In base a quali considerazioni ha raccolto intorno a sé delle piccoli raggruppamenti di nomadi, mi pare la cosa sia grosso modo questa idea.
Voi vedete che quando il pensiero degli uomini si racchiude in degli schemi che divengono troppo rigidi e che non ammettono innovazioni, ecco che queste società che si fondano su questi pensieri sono destinate a cadere. Ed allora da esse deve nascere una nuova società che abbia una base di sapere, ma che non lo racchiuda più in schemi fissi, in modo che su essa possa ulteriormente fiorire il sapere, il conoscere, senza che vi siano dei limiti, senza che vi siano delle inibizioni, delle costrizioni che possano impedire questo fiorire nuovo. Così succede come norma generale, è vero. Poi tutto l'alternarsi delle razze sul pianeta Terra è stabilito e fissato. Ecco che un popolo invecchia una razza, un settore di scaglione di anime, per così dire, ecco che ne cresce uno nuovo. I nuovi si formano anche per il karma collettivo, già che di questo argomento abbiamo parlato. Un karma collettivo che deve essere scontato, è vero, consumato. Si creano delle condizioni favorevoli a ciò che questo karma si consumi in questo ambiente. Si crea l'ambiente adatto a ciò che in questo ambiente si consumino certi determinati karma, è vero. Mosè fu una guida spirituale che apprese le basi del suo sapere, dice un principio degli alchimisti: per fare dell'oro occorre un poco di oro, è vero. Così è, anche Mosè trovò il suo poco oro per poi fare ancora oro attraverso alla conoscenza dei sacerdoti dell'antico Egitto, sia pure già in un periodo di decadenza e di superstizione. Egli prese queste conoscenze che erano rimaste come piccole perle fra tanto pello e le raccolse nella sua mente, e sulla base di queste conoscenze, attraverso ad una meditazione, è vero, durante un periodo di isolamento, egli formò il suo patrimonio di conoscenze e di spiritualità, raccolse queste creature sparse, perché era egli una guida spirituale non tanto per costituire un insegnamento all'umanità, è vero, per quanto importante fosse quello che egli ha insegnato, ma proprio per formare un nuovo popolo, un nuovo ambiente nel quale potessero fiorire tante conoscenze, tante esperienze, tanti incontri fra creature, tanti ambienti diversi da quelli che potevano fiorire negli ambienti che si erano costituiti e che si costituivano allora. Mi sono spiegata? Quindi, lo scopo di Mosè fu quello di, attraverso ad una nuova società che egli con molta fatica riuscì a tenere insieme un primo nucleo, creare un ambiente nuovo, particolare. Il suo insegnamento fu interessantissimo e profondissimo, perché egli insegnò il monoteismo, è vero, come dite, cioè che vi è un solo Dio, e tutta la sua società si fondava su questo. Ma se importante fu il suo insegnamento, altrettanto importante fu la sua opera di formare questa nuova società, che, sulla quale, è vero, si imperneò qualcosa di nuovo. Oggi, nel vostro mondo, succede qualcosa di simile? Non succede più, perché sono cambiati i tempi. Gli scaglioni di anime sono diversi, per non dire più evoluti, se questo a qualcuno può dar noia. Sono differenti, ed ecco che tutto è differente. Il fenomeno di invecchiamento che una volta si vedeva così chiaro, oggi invece attraverso questi contatti che si stabiliscono con tanta facilità, non si vede più. È più difficile alle società degli uomini di oggi di invecchiare, perché non si fossilizzano più come un tempo sulle tradizioni. Le tradizioni, anzi, si può dire che vanno sparendo. Ed ecco per questo che noi vi diciamo che vi è un respiro di rinnovamento degli uomini, perché essi con facilità abbandonano le vecchie tradizioni, che possono essere anche belle, io non discuto di questo, ma sono vecchie. Ed invece occorre sempre nascere ogni giorno, nascere nuovamente, rinnovarsi. Gli uomini di oggi hanno questo, questa facilità, questa possibilità data dalle grandi comunicazioni che esistono, è vero? E per questo il fenomeno di invecchiamento non è più come un tempo. E i nuovi ambienti di volta in volta si costituiscono in tutto il mondo, senza che vi sia la necessità di creare nuovi popoli e nuove razze. Adesso devo lasciarvi.
Scusa, per un'altra bambina.
Ma non farete a qualche altro. Pace, pace a voi.
Grazie. Ultima incarnazione sul vostro pianeta. Qui quello che voi chiamate un orientale. Mi chiamai Parvansa Yoganam. Con questo nome alcuni di voi mi conoscete. E comprendo quanto sia difficile per la mentalità degli uomini che vivono nell'Occidente e che sono abituati a pensare ad un Dio come un buon padre che curi i suoi figli, invece meditare e cercare di vedere una divinità assoluta. Con questo io non voglio dire che anche la religione di quella che fu la mia terra, anzi le molte religioni di quella che fu la mia terra, vedano e dicano giustamente. Vi è una certa facilità nell'insegnare la manifestazione, quella che voi chiamate, di un cosmo, come un pensiero dell'assoluto. Non dico che questa immagine sia completamente errata, ma presenta delle limitazioni e dei lati completamente esatti e rispondenti e neppure indicativi. Presenta delle analogie per quanto concerne la natura ed il rapporto che può esservi fra pensatore ed oggetto pensato. Un cosmo, come voi lo chiamate, può in effetti raffrontarsi ad un pensiero. E l'assoluto a colui che pensa. Solo in questi termini è vero ciò che insegnano i nostri maestri. Esclusivamente in questi tempi. Una manifestazione eguale un pensiero. Il manifestante, cioè l'assoluto, eguale il pensatore. E sempre su questo esempio che, ripeto, non è sempre rispondente e non potrebbe essere diversamente, perché l'assoluto non può essere contenuto dai limiti di nessun esempio, sempre in questo esempio guardiamo un'altra analogia, l'eterno presente. Chi come noi ha seguito una scuola esoterica che insegna la meditazione, la concentrazione, sa che cosa vuol dire concentrarsi. A voi che vivete in una società dell'Occidente, come voi dite, resta difficile concentrarvi. Cosa vuol dire concentrarsi su un oggetto? Significa dominare la propria mente tanto da vedere, da rappresentarsi con essa l'oggetto in tutti i suoi minimi particolari. Ed essi particolari devono essere presenti nella mente contemporaneamente. Una siffatta concentrazione prolungata conduce anche ad una materializzazione dell'oggetto pensato. Ma se un solo particolare fosse dimenticato, ecco che la concentrazione non sarebbe perfetta e la materializzazione altrettanto non si concretizzerebbe. L'eterno presente, se noi raffiguriamo l'assoluto a il pensatore, è qualcosa di simile, di analogo. Il pensiero deve essere, per poter aver luogo la manifestazione, concentrato e sostenuto in tutti i particolari. L'oggetto del pensiero è la manifestazione cosmica in tutti i suoi particolari. Ecco l'eterno presente. Dall'inizio alla fine della manifestazione cosmica, tutto contemporaneamente presente. Ma l'eterno presente è qualcosa che va oltre la manifestazione, un giorno di Brahma, come si dice noi, o d'un cosmo come dite voi. L'eterno presente riguarda la totalità del tutto, del giorno e della notte di Brahma, della manifestazione e della non manifestazione, della manifestazione cosmica e del riassorbimento e del riassorbito. tutto questo è nell'eterno presente, presente contemporaneamente. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Ciao amici, vi saluto. Vedo che questa sera ci avete molte visite. O siamo sempre qua con voi e vi ascoltiamo con molto affetto. E per la sincerità che noi abbiamo, dobbiamo dire che qualche volta ci fate ridere. No, ma con affetto è vero. Non dovete pensare che sia un ridere sia cattivo o no. O come si può ridere di uno stolto, no,
no.
Ma perché vi vogliamo bene e vediamo come vi accalorate in fondo in quello che noi vi diciamo e fate molto bene e quanto siete affettuosamente curiosi. Non avete nessuna domanda facile
sì,
alla quale potrei
rispondere?
Bene.
Io vorrei sapere, la Madonna, Madre di Gesù, si è incarnata o si reincarnerà oppure è tanto alta da essere fuori delle reincarnazioni?
Vide, sorella, non potrei risponderti con molta competenza perché fui un appartenente ad una alla religione protestante, ma comunque risponderò ugualmente e dirò che fu una creatura molto semplice, molto buona, ma non era l'ultima sua incarnazione. No, certo. Ebbe altre reincarnazioni. Sì.
Grazie.
Alan, perdona, posso fare una domanda?
Sì.
Ecco, io pensavo da tanto tempo, ne abbiamo anche parlato un poco, sono accennato qui, l'accanimento che si trova nei Vangeli contro i giudei, almeno nella forma che i Vangeli hanno oggi, però come potrà la Chiesa rimangiarsi per benino tutto questo adesso che invece è cerca da Papa Giovanni in poi di assolverli per la massima parte. Come si spiega questo?
Ma penso che è un problema che riguarda loro, è vero? E che quindi io non so certo come potranno. Ma se mi è permesso dire qualche cosa, posso dire questo, che non credo che si troveranno molto imbarazzati perché sono molto abili nel fare queste volte facili.
No,
vedi, anche attualmente io vedo che questo è detto senza giudizio, è vero, perché è logico che chi vuol mantenere in vita una organizzazione deve adoperarsi in un modo molto diplomatico perché questo avvenga. È vero, e voi vedete che mi ricordo di aver studiato un verso di Dante Alighieri molto bello che non ricordo però adesso esattamente, che si dice, è vero, di colui che avanza e muove un passo avanti ma che si sofferma su questo avanzare perché è indeciso. Così anche adesso, è vero, voi vedete, si annunciano tante innovazioni tanta volontà di modificare, di andare contro gli uomini, di abbracciare tutti con uno spirito veramente universale, però per ora rimangono tutte parole, perché è vero, ci si ferma passa poco sulle posizioni che fino ad ora si sono tenute. E questo è logico, perché chi deve mandare avanti una organizzazione così complessa, è vero, e con tanti interessi e tante ricchezze da mantenere, deve per forza avere un comportamento quale lo ha oggi. Sì?
La mia domanda però era questa particolarmente: gli apostoli hanno veramente detto tutto quello che hanno detto dei giudei, dando la colpa di tutto ai giudei? È vero questo o no? Questo era il nocciolo.
Non certo, è vero che non può essere vero, perché non possono essi avere invito contro quando alcuni di loro per primi furono a rinnegare il loro maestro, e si comprendevano sul piano umano la natura degli uomini, e al di là del piano umano comprendevano certamente che, come dire, l'atto del Cristo così si doveva concludere. Sì, sì, certo.
Si è detto più volte che il popolo ebraico è oggetto di un suo karma collettivo.
Sì, sì, certo, certo.
Però se fosse si risale in tempo, perlomeno a me, l'osservatore piuttosto superficiale, è sembrato che questo karma trascenda il dramma cristico.
Certo, certo, è interiore di molto, di molto.
Ecco, com'è che puoi spiegare questo fatto? È qualche cosa insito nella natura di queste persone, oppure c'è veramente un fatto che ha determinato questo stato di cose?
Vi ha accennato, credo, qualcosa la sorella Nefessa a proposito di un particolare ambiente, è vero? Per un particolare nuovo incontrarsi di creature, di esperienze. Ma ciò che ha fatto a puntare l'attenzione degli uomini sulle disavventure del popolo ebraico è dovuto alla grande unione che esiste in questo popolo. Sono molto uniti, e quindi questo essere molto uniti pone in primo piano ciò che loro accade. È vero che, ripeto, un karma collettivo esiste, e in questo senso la loro razza dà vita e possibilità al consumarsi di un karma collettivo. Poi possono incarnarsi in questa razza nel senso umano più creature, è vero, che hanno da scontare karmi collettivi che risalgono ad altre razze, è vero. Ma quello è un ambiente perché vi siano consumati particolari tipi di karma collettivi. Questo è vero, ma è anche vero che la loro unione pone in primo piano questo karma collettivo agli occhi degli uomini, e può Quindi questo cadere sotto l'attenzione, ampliare le dimensioni del karma collettivo stesso.
Scusa. Posso?
Sì, certo.
Hai detto che questo karma collettivo deriva da una loro coesione, no?
Non deriva, è visto, accentuato.
Ah, accentuato.
Sì, per gli uomini, per voi che siete là di qua. Sì, per gli osservatori.
Beh, però allora, se ho ben capito, non mi sembra ci abbia detto come è venuto fuori questo karma. Tanto perché offrono l'ambiente.
Sì. Vi è bisogno di un ambiente nel quale possa consumarsi. Ed in effetti non possiamo pensare che una determinata comunità, la quale abbia un karma collettivo particolare, duri per secoli e secoli e secoli a consumare questo karma collettivo, è vero? Quindi sono più razze che si danno il cambio in seno a questo popolo ebraico, è vero? Più creature, più entità che si reincarnano via via nelle nuove generazioni e che trovano in questo popolo l'ambiente adatto per consumare un loro karma collettivo. Ma potremmo essere noi, che qua siamo uniti questa sera, che in un domani potremmo reincarnarsi, se ammesso che quell'ambiente continui ad essere così come è oggi, reincarnarsi nel popolo ebraico e scontare un nostro karma collettivo, è vero, che abbiamo mosso assieme, ad esempio, ascoltando o non ascoltando i nostri maestri spirituali. Vi benedico tutti con tanto affetto.
Grazie.
Grazie a voi. E con tutti gli uomini.
Grazie.